Arriva la nuova Commissione europea, Raffaele Fitto ne sarà vicepresidente esecutivo insieme ad altri quattro e avrà la delega alla coesione e alle riforme con un occhio al PNRR, sul quale però condivide parte delle competenze con Dombrovskis. Sarà quest'ultimo poi a vigilare sul rispetto delle nuove regole di bilancio per le quali ieri il governo ha dato il primo via libera al piano strutturale sui conti pubblici. Si parla anche di una stretta all'evasione, in ore nelle quali si parla anche di una nuova sanatoria per gli autonomi che vogliono aderire al concordato. Meloni soddisfatta per il suo ministro che diventa commissario, salvo parere contrario dell'Europarlamento naturalmente, e PD che non ha ancora deciso se votarlo nell'Europarlamento oppure no. Gli occhi del mondo sono però sull'azione quasi certamente israeliana in Libano. I cercapersone di molti membri di Hezbollah sono esplosi, migliaia di feriti, uno smacco strategico senza paragoni recenti. Queste 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buon mercoledì, tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è Marco Santoro.
Sì, sì.
Mattino di Simone Spezia.
Oh, ma che bello è sto pezzo! Madò!
Sì, sì, vero, vero.
Sì, sì.
Sappiate che la scelta musicale, nel caso foste interessati naturalmente, la potete ritrovare in una playlist che si chiama 24 mattino, la playlist su Spotify. Scelta che viene fatta prevalentemente dal sottoscritto con la pregiata collaborazione del maestro Carmelo Lauricelli.
Sì, sì.
Vabbè, nel GR, nel giornale radio avete sentito quasi tutto, ma adesso poi ci torneremo perché forse c'è qualcosa in più da analizzare sulle scelte fatte da Ursula von der Leyen, sul ruolo che effettivamente avrà Raffaele Fitto a fronte di tutta una serie di competenze all'interno della nuova Commissione europea che si incrociano e con qualche problema, da quel che vediamo, di navigazione e di gestione, non solo per Fitto, anche per gli altri commissari, proprio per le sovrapposizioni, no, tra alcuni portafogli, così possiamo definirli. E poi la vicenda di Hezbollah. Però fatemi iniziare con un paio di altre cose, e sono due cose che arrivano dal mondo della tecnologia. E guardate, il Sole 24 Ore addirittura oggi ci apre, e secondo me giustamente, non lo dico perché il giornale di casa, ma la storia di Amazon che torna indietro completamente sullo smart working è degna di dibattito, mi pare, no? Vi ricordate cosa dicemmo durante la pandemia, quando appunto tutte le aziende furono costrette a convertirsi a un lavoro prevalentemente da remoto, per chi poteva evidentemente? È chiaro che stamattina il primo messaggio arrivato è quello di Marco, dice: questo è il mio camion, io sono Marco e possiamo iniziare, citando l'avvio della trasmissione. Chiaro che Marco... anzi, forse avrà lavorato pure di più, perché quello era un periodo nel quale tutti volevamo tutto a casa, c'era bisogno di tutto a casa, e quindi girava col suo camion come un pazzo in giro per l'Italia. E abbiamo detto: nulla sarà più come prima, eh? Lo ricordate? Nulla, nulla. Alla fine Amazon il più grande colosso, non solo tecnologico, ormai anche logistico, e non solo, perché noi ci tendiamo a dimenticarci dell'importanza che hanno tutti i servizi web e cloud di Amazon. È un'azienda gigantesca e che ha una serie di servizi enorme. Decide, dice: signori, si torna ai 5 giorni su 5 in ufficio. Siamo consapevoli che alcuni dei nostri collaboratori possono aver impostato la propria vita personale in modo tale che il ritorno in ufficio per 5 giorni alla settimana richiederà alcuni aggiustamenti. Lui dice: però c'è bisogno di questo per fare squadra, perché tutto funziona bene. E però esprimerò qualche perplessità, nel senso che, per carità, Amazon avrà il sistema e l'organizzazione di risorse umane migliore del mondo. Però vi dico questo. La mossa, scrive il Sole 24 Ore, tra l'altro, conferma quello che alcuni dipendenti storici mormorano da anni. È diventato più difficile fare le cose in Amazon. Storie di processi decisionali infiniti, riunioni inutili, livelli di approvazione che si moltiplicano, sono diventate comuni in un'azienda che continua a presentarsi in giro come un insieme di team incaricati di operare come startup. Riunioni preliminari, dice il capo delle risorse umane, alle riunioni preliminari, alle riunioni che prendono decisioni, una fila più lunga di manager che sentono di dover rivedere un argomento. Però, scusatemi, ma tutto questo attiene a come organizzi il lavoro, non attiene al fatto che tu lo faccia da casa oppure no. Allora, puoi ragionare su come funziona una cultura aziendale, se funziona meglio in presenza o se può funzionare bene anche in assenza. Ma se i processi decisionali funzionano male, è perché funziona male l'azienda, cioè è organizzato male il lavoro, o non riesci a tararlo sulla base del fatto che le persone fanno 2 giorni a settimana a casa. Allora forse possiamo dire altro, c'è un senso di squadra che forse si perde, ci vuole un confronto diretto su alcuni elementi. Ma se la riunione è organizzata male in un'azienda che ha come regola al suo interno di scrivere un documento nel quale devi presentare la motivazione della riunione agli altri partecipanti, ragazzi, quello è un problema di malfunzionamento aziendale, evidentemente, e che prescinde dallo smart working. E sempre in ambito di tecnologia, un'altra notizia, secondo me un po' sottovalutata in giro, è quella che arriva da Meta, che è l'azienda che, diciamo che è la proprietaria di Facebook e la proprietaria di Instagram. Gli under 18, all'inizio in una serie di paesi e poi progressivamente in Europa, immagino che ci siano delle questioni che hanno a che fare con le normative sulla privacy, che come ben sapete in termini di GDPR, che è la normativa europea che riguarda la privacy, sono un po' più stringenti. Gli under 18 avranno su Instagram un account, per così dire, ristretto. Cosa vuol dire? Contenuti sensibili, video per esempio di persone che combattono, o la promozione di procedure cosmetiche, scusate, sto traducendo all'impronta dal comunicato inglese di Meta, saranno limitate, dice Meta. Gli under 18 riceveranno anche delle notifiche se stanno su Instagram per più di 60 minuti, e uno sleep mode, cioè una modalità sonno che spegnerà le notifiche e manderà auto replies ai messaggi diretti dalle 10 di sera alle 7 di mattina. A partire dai 16 anni, sotto i 16 anni dovranno attivare tutto questo i genitori e potranno concedere delle deroghe, e a partire dai 16 anni i 17enni e via dicendo potranno farlo da soli. Ora, il problema, c'è un problema pratico che è evidente, no? Quelli che si scrivono sui social consegnando una data falsa. Ebbene, Meta ha fatto sapere che implementerà dei metodi successivi per consentire, per far sì appunto che si verifichi un po' più puntualmente l'età. Insomma, mi pare uno spunto piuttosto interessante, visto che la riflessione è aperta. Come sapete, c'era quella lettera di tutta una serie di persone, pedagoghi e non solo, psicologi, che dicevano che bisognerebbe togliere il cellulare ai ragazzini, mi pare, sotto i 14 anni fosse la proposta, cioè togliere proprio completamente il cellulare, evitare che lo abbiano, mentre invece questa è una forma di regolamentazione interna a questa piattaforma che merita una qualche discussione, una qualche riflessione. Vabbè, la giornata però, lo sapete perfettamente, è dominata da due fatti. Quello che è successo in Libano, ossia questa sequenza di esplosioni che hanno riguardato i cercapersone, che noi pensavamo che non esistessero più, e però il leader di Hezbollah, del movimento sciita libanese vicino all'Iran, nei mesi scorsi aveva detto smettetela di usare i cellulari, sapendo perfettamente che c'è una superiorità tecnologica di Israele, quindi una capacità di intercettare ed eventualmente di colpire. E quindi erano passati ai cercapersone. I cercapersone, le persone che hanno qualche anno in più magari se li ricordano, gli altri li possono vedere nei film, c'è qualche film un po' più vecchio, diciamo dagli anni 80, che contiene, o qualche telefilm che contiene i cercapersone, sono degli oggettini nei quali arrivano dei brevi messaggi che ti segnalano ti ha chiamato questa persona, non ti ha chiamato questa persona. È un modo di abbassare il livello di tecnologia per renderlo meno hackerabile. Cosa è successo? E probabilmente è intervenuto a monte Israele, nel senso ha fatto mettere degli esplosivi all'interno di questi oggetti e poi da remoto è riuscito a farli esplodere. Bisogna vedere effettivamente poi qual è la catena di produzione. Avete sentito in GR24, si parlava di un'azienda, potrebbe essere stata la filiale europea di questa azienda, ma naturalmente tutto questo sarà da vedere. E su questo fronte naturalmente c'è l'idea di Israele che sia aperto, che si debba aprire quel fronte là, il fronte nord, per tutta una serie di motivi. Per sconfiggere Hezbollah, appunto, considerate che da un anno a questa parte, se non vado errato, sono 400 gli alti miliziani di Hezbollah, tra ufficiali e cose di questo genere, che sono stati uccisi in qualche modo da Israele. Ieri ci sono stati migliaia di feriti, il conto esatto non è chiaro, si parla di 2700, ci sono stati anche 9 morti, anzi 11 morti per essere esatti, c'è stata anche una bambina che è rimasta uccisa in questa esplosione. E però è un colpo terrificante dal punto di vista strategico anche per Hezbollah, una dimostrazione di debolezza fortissima. E Israele ha tutto l'interesse, ovviamente, non solo perché ha sostanzialmente un nemico al confine nord, ma anche perché c'è un'area, quella al confine con il Libano, nella quale 100.000 persone sono al momento evacuate proprio per il rischio della guerra, 100.000 israeliani, ed è una zona tra l'altro altamente produttiva dal punto di vista economico, e quindi è un problema. L'altro fronte è la nuova Commissione europea che è stata presentata. Emerge un certo accentramento del potere sulla Presidente, 6 vicepresidenze esecutive proposte: Teresa Ribera, che è la spagnola, la finlandese Anna Virkkunen, Stéphane Séjourn, che è il francese, la estone Kaja Kallas, la romena Roxana Minzato e l'italiano, appunto, Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo con delega alla coesione e alle riforme. Gestirà i fondi del piano nazionale, gestirà il controllo, almeno parzialmente, del piano nazionale di ripresa e resilienza, anzi dei piani nazionali di ripresa e resilienza di tutti i paesi, però insieme a Valdis Dombrovskis, che è commissario all'economia e all'implementazione di questo piano. E quindi, se da una parte, per così dire, mi pare di poter dire, e lo abbiamo detto fin dall'inizio, qua, no, lo sapete perfettamente, siamo quelli che dicevano fin dall'inizio la si smetta di dire che l'Italia è isolata, perché in realtà il gioco politico che sta andando sotto traccia è molto diverso, e siamo stati i primi a dire avevamo ragione, metto il plurale perché ne abbiamo parlato lungamente anche con Paolo Mieli, avevamo ragione, l'Italia non è isolata. E quindi adesso ci permettiamo di dire che in realtà le deleghe ricevute in questa coabitazione con Dombrovskis, certo c'è la vicepresidenza esecutiva, tutto bellissimo, però la coabitazione con Dombrovskis presumibilmente non sarà facile. Ci sono molte sovrapposizioni all'interno delle dei commissari, tanto per darvi un'idea. Allora, Teresa Ribera, la spagnola, è vicepresidente, ha come competenze la concorrenza e la transizione ecologica. Ok? In parallelo viene confermato un commissario per il clima, net zero e crescita pulita. E c'è una commissaria, Jessica Roswell, che è alla ambiente, resilienza idrica, economia circolare competitiva. Capite che capire chi fa cosa di questi tre commissari non è chiarissimo. Ci sono però le lettere di incarico di Ursula von der Leyen che andranno analizzate con maggiore attenzione. L'ultimo fronte sul quale vi porto dal punto di vista politico è: cosa farà il Partito Democratico? Voterà o non voterà il commissario Fitto? Schlein.
Beh, anzitutto le posso dire che cosa il Partito Democratico non farà. Non farà come Giorgia Meloni, che all'epoca faceva le manifestazioni contro Gentiloni, che faceva i post per dire bene l'economia, però insomma avete scelto la persona sbagliata. No, noi valuteremo attentamente le audizioni, non faremo sconti nelle audizioni e difenderemo le priorità dei socialisti e del Partito Democratico e naturalmente poi valuteremo insieme che voto dare alla Commissione nella sua interezza.
Quindi ancora
è presto.
È presto, dunque, ricordiamo ancora una volta che il centrodestra votò Gentiloni commissario. Meloni dice: signori miei, ricordatevi che il Partito Democratico è la delegazione più forte all'interno del Partito Socialista Europeo. E quindi, dice Meloni, se loro decidono di votare a favore di Fitto, i socialisti è facile che votino a favore di Fitto. Vedremo cosa accadrà. Intanto 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio in questo mercoledì 18 settembre. Il traffico.
24 mattino.
E abbiamo di nuovo il falco Dombrovskis a controllare i nostri conti. Evviva, sarà un quinquennio facilissimo per i rapporti tra l'Italia e la Commissione
Europea. È già, amico mio.
Secondo me Meta doveva mettere lo sleep mode agli over 40, no agli under 18, hanno sbagliato target.
Lei sa che sfonda una porta aperta con me, però io metterei lo sleep mode agli over 40 nell'arco della giornata. Poi di notte possono fare quello che vogliono, però io glielo metterei nell'arco della giornata. Poi sai che incremento di produttività, va bene. Allora, ci siamo. Solo una piccola nota, un ascoltatore ironizza, se vogliamo anche giustamente, dice: mo pure esperto di risorse umane. No, ma non è che sono esperto di risorse umane, però dico questo: dato che le motivazioni date da Amazon per questo ritorno ai 5 giorni su 5 in ufficio sono delle motivazioni che hanno a che fare esattamente con quello, con come funzionano le riunioni, su come si prendono le decisioni e via dicendo, quella è una questione che attiene esattamente all'organizzazione di un'azienda e mi sembra strano che dipenda solamente dal fatto che la riunione la fai da remoto. Cioè, io faccio le riunioni prevalentemente da remoto, tanto per fare un esempio, che durano mezz'ora nelle quali ci diciamo tutto. Poi sarà particolarmente efficiente il Sole 24 Ore, Radio 24, oppure particolarmente efficiente la persona che conduce questa riunione. Alla fine si prendono le decisioni, si decide quello che si deve fare, si chiude in mezz'ora, basta, baci, abbracci e tutto funziona perfettamente. Poi magari è solamente la mia esperienza. Dunque, ieri vi abbiamo dato conto in rassegna stampa di questa storia che qualcuno ha chiamato l'Alabama d'Italia, cioè i genitori di 12 alunni di prima elementare di nazionalità italiana iscritti all'istituto comprensivo Aspri di Fondi hanno portato i loro figli in altri istituti della città quando hanno scoperto che nella classe c'erano 9 bambini figli di persone di origine indiana che lavorano, come sapete, a Fondi, spesso nelle campagne. Anzi, per il 50% era composta da bambini di nazionalità indiana, pakistana e albanese, e appunto hanno deciso di allontanarli. L'ufficio scolastico ha detto: dovremo redistribuire e riorganizzare le classi. il tema qua è che non è il solo caso, e ci sono molti luoghi in Italia nei quali avviene, per il banale fatto che le persone di origine italiana, cioè i nati in Italia, fanno sempre meno figli, si trovano con molti figli di immigrati nelle classi. E c'è appunto una riflessione aperta su come gestire tutto questo. Costanzo Arancia è professore ordinario di sociologia economica al Politecnico di Milano, coordina il laboratorio di politiche sociali, ha effettuato una ricerca, uno studio esattamente su questo, e basato a Milano, nella regione urbana milanese. Professor Ranci, buongiorno, e le chiedo soprattutto cosa emerge dallo studio che lei ha realizzato.
Buongiorno, ma intanto emerge che quello che abbiamo visto accadere a Fondi è una situazione estrema di un fenomeno che è abbastanza diffuso soprattutto nei centri urbani, cioè il fatto che laddove abbiamo una maggiore concentrazione di bambini, di ragazzi stranieri nelle scuole, spesso accade che gli studenti, le famiglie italiane tendono a preoccuparsi, pensano che un'eccessiva presenza di questi ragazzi, di questi bambini, spesso nati in Italia, cresciuti in Italia, cresciuti nel nostro paese, però possa in qualche modo avere degli effetti negativi sul livello di preparazione dei propri figli, e quindi li spostano in altre scuole. Ovviamente questo fenomeno, che è motivato da delle ragioni, come dire, che possono essere comprese, no? Comprensibili, la preoccupazione di poter offrire al proprio figlio la migliore educazione, la migliore istruzione, finiscono per creare come effetto complessivo sul sistema scolastico una ulteriore segregazione, da un lato dei bambini italiani nelle scuole in cui questi vanno, e dall'altro dei bambini stranieri che si ritrovano in scuole in cui la concentrazione della loro presenza supera delle soglie francamente non accettabili.
Certo. È un problema apparentemente irresolubile, professor Ranci, nel senso che ci sono zone ovviamente a più alta immigrazione, penso alle campagne dei Fondi, penso a pezzi del nord Italia, nei quali molto semplicemente o le scuole, non so come dire, o chiudono, o è molto difficile che non ci siano, o ci siano, no, percentuali basse di figli di genitori stranieri.
Io penso sia un problema che è destinato nel medio periodo a risolversi, e dico questo per un motivo: che ormai già adesso, in una situazione come quella di Milano ad esempio, in cui abbiamo una quota di bambini stranieri nelle scuole elementari che raggiunge e adesso supera il 25%, quindi 1 su 4, di questo 25% 3/4 sono bambini nati in Italia, che parlano l'italiano sin da quando sono nati, che quindi, pur vivendo in un contesto, come dire, diciamo così, di una famiglia con un background migratorio, come si suol dire, quindi con una storia migratoria alle spalle, ormai sono qua, vivono qua già da più di decenni, e che non sono italiani semplicemente perché la legge sull'immigrazione italiana non gli consente di diventare italiano.
Certo.
Però sono
professore, il tema qua mi sembra che sia la fuga dei genitori, appunto dei bambini, dei figli di genitori di origine nati, per così dire, genitori nati in Italia, ecco, mettiamola così. Quello mi sembra essere il problema, cioè non l'integrazione di questi ragazzi, che è sottintesa, cioè chiunque ha figli lo sa perfettamente, quindi è ovvio.
Certo, il problema sono l'ansia, le preoccupazioni che questa situazione può creare negli italiani, non tanto negli stranieri, no? Negli italiani, quali sentono la necessità di offrire la migliore istruzione. Quindi non credo che dietro questi comportamenti ci siano dei sentimenti razzisti, ma ci siano soprattutto una preoccupazione legata all'offerta, all'offrire il miglior contesto educativo per il proprio figlio. Ora, come si può affrontare questo problema anche per ridurre l'ansia e la preoccupazione dei genitori italiani? Innanzitutto quella di cercare di evitare un'eccessiva concentrazione,
certo,
se non nelle scuole e anche nelle classi, perché la storia, certo, di Fondi mostra che, certo, se la politica dell'autorità scolastica è quella di separarli già in partenza, questo tende a esasperare la separazione.
Certo, naturalmente. Naturalmente, sì, con le persone che si concentrano in una sola classe. Allora, professor Ranci, la ringrazio e mi riservo di magari di richiamarla in un'altra occasione, perché secondo me questo è un tema da approfondire che interessa molte persone. Costanzo Ranci è professore ordinario di sociologia economica al Politecnico di Milano e ideatore di questa ricerca che si chiama White Flight, così si chiama uno studio fondato esattamente su questi temi. Il GR, chiedo scusa ai colleghi per il filo di ritardo, ci risentiamo subito dopo.